Dario Salvatori, che ci parla del suo libro First Lady, no? E si parla delle donne che sono state accanto ai presidenti americani, però lui è anche, pensate, responsabile artistico del patrimonio sonoro della RAI, consulente artistico di Sanremo, opinionista, poi insomma cura anche l'enciclopedia della musica italiana. Dario, buongiorno, che piacere.
Buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato.
Ma che carica hai già a quest'ora del mattino, sei troppo grande. Allora facciamo così, adesso parliamo del libro, che è il motivo poi per cui principale per cui ti ho invitato. Poi ovviamente, visto che insomma tu sei un personaggio molto importante anche per questo festival che è alle porte, magari facciamo due chiacchiere anche su questo, tanto abbiamo tempo. Io mi metto comoda e me la godo questa chiacchierata. Allora partiamo da First Lady, no? Tu questa volta hai voluto, giustamente mi sono sempre chiesta come deve essere interpretare un ruolo così difficile, quello della First Lady.
Sì, ma chiariamo che io ho due grandi passioni, la musica sicuramente, che poi è diventata anche un lavoro, ma fortunatamente continua a essere una passione, e l'americanismo. Io sono uno che ha sempre avuto il torcicollo per l'America, anche da bambino è rimasto.
Il sogno americano.
Assolutamente sì, diciamo tutte le cose che mi hanno influenzato sono nate lì e non in Italia. Comunque, io ogni 4 anni faccio questo libro sulla storia della First Lady, che naturalmente aggiorno, e adesso che abbiamo una nuova, e cioè Jill Biden, era il caso proprio di aggiornarla. E devo dire che sono veramente molesto, perché ho rotto le scatole a istituti di cultura, a amici, colleghi giornalisti americani, a fondazioni, a università, a case editrici minori, e quindi diciamo sono arrivato a qualche dato, adesso non vorrei dire inedito, ma insomma di cui si è poco parlato all'interno di questa storia della First Lady, che abbracciano comunque 4 secoli.
4 secoli sono proprio, sì, tanti, sono un sacco di donne. Da quali vuoi partire? Dalle ultime magari, e poi dopo torniamo indietro?
Vieni subito, sì, in mente. Diciamo le ultime sono quelle che hanno avuto più illuminazione mediatica, semplicemente perché c'era la televisione e gli scandali non venivano sottaciuti, mm-hmm, come accadeva nel passato, e quindi ne abbiamo parlato. Voglio dire, ci sono stati scandali anche nel 700 e nell'800, però insomma non, la stampa era debole, la televisione non c'era, la radio non c'era, i social nemmeno, e adesso invece ogni cosa è in diretta, e quindi mi viene in mente Thomas Jefferson, che è stato diciamo quello che ha scritto la Costituzione americana, oltre che presidente, lui aveva avuto 12 figli dalle schiave, insomma, ecco, quindi voglio dire, come presidente americano aveva comunque le schiave. Era un altro mondo, per carità, perché poi ci fu una guerra che mise a tacere questa cosa, e ci fu fortunatamente un certo Abraham Lincoln che insomma la rivoltò, anche se poi non finì quella volta la schiavitù, insomma. E quindi ecco, certamente quelle del nostro secolo hanno avuto più illuminazione nel bene o nel male. Io credo che comunque la migliore e la più stilosa da questo punto di vista rimanga Jackie.
Viene subito perché, in mente tra l'altro, no? Se tu mi parli, sì, First Lady, a me proprio come associazione di temi viene in mente lei.
Sì. Sì, perché ha introdotto quel tocco francese, ha introdotto diciamo il rapporto con gli stilisti, di cui era amica ancora prima di diventare First Lady, ma era semplice moglie di un senatore, quindi aveva questa Mitteleuropa proprio nelle corde, e quindi questo fece di lei non certamente una figura di lato, ma una grande protagonista, soprattutto tutte le volte che Kennedy viaggiava, e lì soprattutto in Italia, essendo stato il primo presidente cattolico, aveva un peso incredibile, insomma, io parlo anche delle sue vacanze a Positano, del suo essere amante dell'arte del Novecento, eccetera, e poi anche di quelli che si innamorarono di lei prima ancora di Onassis.
Esatto, però comunque rimane forse una delle parti più affascinanti,
assolutamente,
no? E anche dolorose, no? Per tutto quello che poi è accaduto.
Beh, sì.
Altre donne che abbiamo amato tanto, sicuramente Michelle. Michelle è stata proprio subito nei nostri cuori, Michelle Obama.
Direi proprio di sì, perché arrivava dopo un caso Hillary, un caso Levischi, e insomma che non dico che indebolirono il Partito Democratico, perché poi insomma la presidenza e i due mandati di Clinton furono sicuramente di grande prestigio, soprattutto dal punto di vista della politica estera, soprattutto dai cosiddetti benefit per gli americani non abbienti, insomma, quindi la sanità, sto parlando di quello. Ecco, e quindi alla fine di questo doppio mandato, alla fine di un'epoca insomma un po' complicata, arriva questa coppia che sembra veramente, noi qui in Italia diremo la coppia del Mulino Bianco, insomma, però veramente una coppia innamorata, una coppia chicagoiana, quindi legata anche a un South Stud di Chicago tosto, e questo lo rappresentava proprio Michelle, perché era figlia appunto di un operaio, che per il papà, che lo perse anche molto giovane. Lui invece era un po' più internazionale, perché dentro c'era più cose, c'era una parte africana, una parte hawaiana, quindi così, però una storia meravigliosa, una storia d'amore, una storia di grande definizione politica.
Sicuramente. Senti, di Melania cosa possiamo dire? Perché non l'abbiamo amata subito, poi adesso per esempio lei ha aperto una onlus per proteggere i bambini dal rischio della rete, per esempio, quindi non lo so, sì. cosa ci puoi dire di lei?
Guarda, è ovvio che se a fare la first lady arriva una top model, e sicuramente lo era, anche se cinquantenne, insomma le chiacchiere sono già pronte lì nel paniere, è evidente che non può. Però ricordiamoci che lei appartiene alla razza slava, e la razza slava non l'ha disintegrata nessuno, è una razza molto coriacea, anche se ha sempre contato poco nello scacchiere internazionale, ma proprio nel DNA degli abitanti, e questo se ne accorse Tito, per esempio, che di fatto era un dittatore, e anche lui non riuscì a domare questa genia, no? E Melania era una che ha cercato per tutta la vita un upgrade, riuscendoci, e con la bellezza e con il talento che aveva nella sua professione, e poi arrivare a quello scranno, possiamo chiamarlo uno scranno, sì, perché poi era già tutto conosciuto, no? Cioè loro non vivevano insieme, lei viveva a New York perché voleva stare dietro al suo figlio, lui viveva a Washington, insomma era una coppia di cartone, se vogliamo, però devo dire che secondo me lei ha avuto anche uno stile in tutto questo. Certo, le gaffe non sono mancate, insomma, tutte le volte che ha fatto un discorso era un discorso copiato da qualcuno, faceva le facce, cioè, scacciava la mano a lui quando gliela prendeva, insomma delle cose anche un po' fumettistiche, però certamente non la ricorderemo fra quelle più influenti delle first lady, insomma fra le più belle sicuramente.
E chiudiamo con Jill Biden, ci sono state tante cose che ancora hanno preso l'attenzione, no, rispetto al capire bene come sarà questa nuova first lady, no? Per i fatti, sì, ovviamente importanti che sono accaduti.
Beh, lei ha messo subito le carte in tavola, intanto sarà la prima first lady di origine italo-americana, e questo non era mai accaduto, addirittura i suoi nonni erano siciliani, Messina, un piccolo paese che, Gesso, di 500 abitanti, quindi questo già la dice lunga, insomma, no? Lei ha subito parlato dei piatti che gli mancano, delle cose, e questo, e poi soprattutto sarà la prima first lady ad avere un lavoro, perché anche altri, diciamo, avevano lavori, a cominciare da Michelle, aveva una doppia cattedra fin da giovanissima, quindi figuriamoci, per non parlare della sua carriera libera di avvocato. Questa invece è un'insegnante che ha avuto un PhD, fra l'altro, quindi diciamo è un insegnante che a 69 anni ancora fa questa missione, e chiarisce che dice: quella è la mia professione, io sono l'insegnante. Ecco, chiarisce un po', molto forse un po' demagogicamente, il suo ruolo, e fa bene secondo me.
Ricordiamo che stiamo chiacchierando con Daria Salvatori, il libro è First Lady, oltre edizione. Tu hai ancora qualche minuto da regalarci? Perché,
come no, con grande piacere.
È il tempo di restare in linea mentre ascoltiamo Daffy, e poi parliamo anche di Sanremo, visto che appunto tu sei un personaggio importante, no, all'interno di questa edizione e di tutte le altre. Insomma,
con piacere.
Resta lì che mi fai piacere. Ed è ancora con noi a Mattino Lombardia Dario Salvatori, dopo averci parlato del suo libro First Lady, adesso parliamo anche del Festival di Sanremo, visto che appunto consulente artistico e poi soprattutto responsabile del patrimonio sonoro della RAI, poi c'è l'Enciclopedia della Musica Italiana, insomma, se non ne parliamo con te, con chi ne parliamo, Dario?
Eccoci qua, siamo pronti anche quest'anno.
Siamo curiosi anche di capire un po', insomma, come andranno le cose. Ricordiamo che manca pochissimo, il 2 maggio. Marzo, dal 2 al 6.
Sì, ma guarda, si naviga a vista, come saprete meglio di me, insomma, diciamo, escono dei protocolli e adesso ormai ci siamo, diciamo, quello principale è che non ci sarà pubblico né di figuranti né di paganti, non ci sarà la sala stampa, quella nel roof dell'Ariston, ma ci sarà una sede decentrata nel Palafiori dei giornalisti, che non saranno più 500, ma saranno erano più di 1000, comprendendo radio e stampa, ma saranno soltanto 100, quindi questo già scatenerà, secondo me, qualche protesta, eccetera, perché ci sarà chi sì, chi no, con criteri da stabilire, evidentemente. Però io ne ho fatti 45 di questi festival, quindi qualcosa avrò imparato. Io credo che poi c'è una macchina che si mette in moto da sola, in qualche modo, no? E sono d'accordo con la RAI e con la direzione artistica, che in qualche modo, anche con i denti, ha mantenuto botta e lo ha confermato, insomma. Poi che sia un festival in sicurezza o no, questo purtroppo lo vedremo lì. Io penso che sicuramente siano state fatte le cose giuste, però questo virus è talmente complicato e disarticolato che io, per esempio, ho detto con quelle volte che hanno chiesto il mio parere, che il vero problema non è sanificare l'Ariston o sanificare la sala stampa, ma sanificare la città, perché lì dovete sapere che arrivano 30.000 persone. Ora, i dati ufficiali non ne parlano mai di questo, perché ovviamente si fa la punzonatura nelle presenze alberghiere, quindi ma le presenze alberghiere nascondono altre cifre, insomma, no? Perché io vedo, e ormai ne conosco uno per uno, li conosco, arrivano con mezzi propri i ragazzi, prendono, che ne so, un appartamento di 2 stanze in 10 alla Pigna, che è il quartiere storico di Sanremo, che sta un po' in collina. Alle volte è stato sanificato anche quello, perché in passato era un quartiere complicato, adesso invece è un quartiere addirittura turistico. Io ci vado ogni anno perché mi piace i ristorantini che ci sono, le piazze, il clima che c'è, ma quello, i numeri non contano. Poi i ragazzi vanno a Bussana Vecchia piuttosto che Arma di Taggia, eppure quello non viene conteggiato. Poi a Andorra c'è il più grande campeggio della Liguria, che naturalmente adesso sarà chiuso, ma per dire, ci sono dei bungalow che accolgono centinaia e centinaia di persone. Poi ci sono gli svizzeri e i francesi che arrivano, i liguri che vengono mattina per sera. Ecco, allora, queste 30.000 persone, è vero che ci sarà un percorso, ci sarà però sciamano là notte e giorno, allora no, forse non gli si può proibire, insomma, non lo so, quindi
staremo a vedere, Dario, come dici tu, esatto, che va gestito al momento, certo, si naviga a vista, come giustamente hai detto tu. Io ti ringrazio tanto, sia per averci presentato il tuo libro nuovo e poi anche per questa chiacchierata, è stato un piacere. Dario Salvatori, un abbraccio.
Grazie a voi, a presto,
buona giornata e anche buona settimana. The Struts adesso con Strange.
Anche perché, scusami Giorgio, arrivati a questo punto in semifinale c'è la finale, un'altra partita, e sempre anche quella una porta da tenere aperta in